Nel podcast di oggi vorrei fare una riflessione sulla differenza tra privacy e protezione dei dati. Questo perché mi capita sempre più spesso che studenti oppure quando si fanno corsi privacy a persone non esperte, quando si discute un attimo sull'evoluzione della storia della protezione dei dati, spesso c'è confusione su questi due termini. Ma intanto dobbiamo chiarire che nel corso del tempo l'uso dei due termini, privacy e protezione dei dati, si è un po' sovrapposto, nel senso che anche nell'uso comune si è cominciato a dire il garante per la privacy, la normativa sulla privacy, la legge privacy e così via. E anche gli studiosi, penso ai libri di Stefano Rodotà, che hanno notato nei loro studi la differente origine di privacy e di protezione dei dati, e anche il retaggio storico e la cultura alla base, che è completamente differente, hanno poi ammesso che nell'era moderna, soprattutto nella società tecnologica, in molti casi i due concetti sono finiti un po' per sovrapporsi o per integrarsi. Quindi vorrei fare una riflessione un po' su questo aspetto. Allora, se proprio vogliamo fare una distinzione da puristi, di solito gli studiosi scrivono che il termine privacy, o privacy come dicono alcune volte gli inglesi, è un'idea di origine tipicamente nordamericana. Dal punto di vista giuridico intendo, perché l'idea di privacy nella società, ad esempio, nell'arte, nelle relazioni tra individui è vecchia come l'uomo. Diciamo che quando si vuole individuare un'origine giuridica, ci si rifà al 1890 e a questo articolo di Warren e Brandeis, due studiosi nordamericani, con una storia tra l'altro interessantissima, che per primi pubblicarono sull'Harvard Law Review del 1890 appunto un articolo intitolato The Right to Privacy. E le esigenze che muovevano due professori di Harvard, due avvocati famosi, uno divenne poi magistrato, Brandeis divenne magistrato della Corte Suprema, per pensare appunto a un'idea di privacy, furono molto pratiche, nel senso che Warren, che era un famoso avvocato di Boston, al centro delle attività mondane, della vita mondana, semplicemente vedeva la privacy come un'invasione della sua vita familiare, cioè si era un po' stancato che giornalisti, gossip, paparazzi si interessassero alla vita della sua famiglia e di sua moglie soprattutto. Mentre Brandeis, che apparteneva a una minoranza etnica, era un po' stanco che tutte le vicende, diciamo, che capitavano a Boston in quegli anni era città di immigrati, era città dove stavano arrivando gli italiani, gli irlandesi, gli ebrei, insomma tutto quello che un po' capitava in quella città venivano incolpate le minoranze. Quindi diciamo che alle origini l'idea di privacy, soltanto nell'ottica di Brandeis, era un po' moderna, nel senso di pensare anche alla non discriminazione, mentre nell'ottica di Warren era proprio il tipico non entrate nel mio cortile, che non ci sia un'invasione della mia intimità. E quando scrissero questo articolo, The Right to Privacy, Warren e Brandeis cercarono di dare un'interpretazione la più ampia possibile di quest'idea di protezione dei dati, però è un'interpretazione, scriveva Rodotà, che rimane sempre comunque collegata all'idea di proprietà, no? Cioè all'idea di non entrare nel mio cortile, non fotografare i miei cari, non invadere la mia vita privata. Quindi una prima distinzione che secondo me potremmo fare è che l'idea di privacy è strettamente correlata soprattutto all'idea di una protezione del domicilio, una protezione domestica della persona, dei lati più delicati della persona, e porta con sé un'idea di intimità. Quest'idea di privacy negli Stati Uniti ha avuto un'evoluzione, come sappiamo, piuttosto problematica, nel senso che con l'avvento prima degli attentati dell'11 settembre e poi l'avvento di Facebook e della società dell'informazione e di un'attenzione negli Stati Uniti al profilo del consumatore, soprattutto l'idea di privacy come protezione dell'intimità, cioè come non condivisione dei propri dati, dei dati più intimi, è andata via via svanendo. Insomma, dopo l'11 settembre gli Stati Uniti hanno fatto questa scelta di, come posso dire, di privacizzare prediligere una sorveglianza globale costante con telecamere ovunque, body scanner negli aeroporti, rinunciare a una parte della privacy, appunto, della propria intimità, in cambio di una sicurezza indefinita e di una sicurezza non certa contro eventuali attentati terroristici, per cui tutti sono un po' concordi nel dire che dopo l'11 settembre c'è stato un primo colpo alla privacy, alcuni parlano anche di una morte alla privacy, e poi c'è stato l'avvento di Facebook e la diffusione di Facebook e di altri social network dove la regola è diventata l'esibizione del dato. L'esibizione della vita privata e l'esibizione delle informazioni personali. Pensate se la moglie di Warren, che ai tempi dava delle bellissime feste nella villa di famiglia, avesse avuto oggi la potenza dei social network, la potenza di Instagram o di Facebook, ci sarebbero state ancora più fughe di notizie. Quindi diciamo che una prima distinzione che possiamo fare è vedere l'idea di privacy come un qualche cosa nato in una società di fine 800 e quindi legata all'idea di proprietà, legata alla protezione del proprio cortile, del proprio intimo e quindi strettamente correlata alla persona e al lato intimo della persona. L'idea di protezione dei dati, che è invece un'idea tipicamente europea, e questo secondo me è il motivo per cui Stati Uniti e Europa non riescono a dialogare tanto anche oggi in tema di regolamento europeo per la protezione dei dati, in tema di protezione dei dati, perché le origini proprio alla base sono completamente differenti. Allora, l'idea di protezione dei dati è un'idea che esce dalla seconda guerra mondiale e anche da prima della seconda guerra mondiale, e secondo me è chiaramente un'idea di protezione dei propri dati dal governo, protezione dei propri dati dallo Stato, perché la seconda guerra mondiale ha dimostrato come la profilazione dell'individuo e il trattamento dei dati dell'individuo anche in maniera automatizzata da parte dello Stato può portare a una discriminazione. La discriminazione può portare allo sterminio degli ebrei, ha portato allo sterminio degli ebrei, ha portato all'uccisione degli avversari politici nei regimi totalitari, ha portato all'uccisione di omosessuali, di malati, di anziani sotto il nazismo. E quindi ha portato alla guerra fredda e quindi a una analisi sistematica si pensi a Berlino Est, dei profili delle persone per controllarli, ha portato alle schedature Fiat che Rodotà citava sempre, cioè la profilazione dei dipendenti che negli anni 70 dal sud soprattutto stavano arrivando in Fiat e cercavano lavoro in Fiat. Quindi l'idea di protezione dei dati nella tradizione europea è più, secondo me, una protezione dallo Stato e dall'uso automatizzato dei dati da parte dello Stato, ma soprattutto è una protezione che mette al centro l'individuo, non con riferimento alla sua vita intima, o comunque non solo, perché in realtà ricordiamo che, ad esempio, sotto la Stasi, anche la vita intima delle persone veniva raccolta e veniva usata per ricattare, però non è più soltanto, come per l'idea di privacy nordamericana, un riferimento alla vita intima, è un riferimento alla protezione del dato del soggetto in società. Ed ecco perché allora l'avvento della società digitale ha alzato delle ulteriori minacce che, ad esempio, normative come il Regolamento europeo per la protezione dei dati, cercano di contenere. Quindi l'idea di data protection, per cui noi usiamo in Europa i termini garante per la protezione dei dati personali oppure legge sulla protezione dei dati, non è molto semplice da comprendere da parte degli studiosi nordamericani, perché gli studiosi nordamericani si sono formati con un'idea di privacy e un'idea di tutela del consumatore. In Europa l'intimità della persona è presente ma è marginale, è più evidente la non discriminazione, cioè il non uso arbitrario da parte degli stati dei dati dei cittadini, e la parte di tutela del consumatore, sinceramente, secondo me è ancora meno evidente. O meglio, abbiamo una grande tradizione anche in Europa di tutela del consumatore, però nell'ambito della data protection, quello che secondo me appare evidente è la paura di uno Stato che discrimini, che possa utilizzare i dati delle persone per discriminarli. Allora, se noi andiamo a leggere il Regolamento europeo per la protezione dei dati e a individuare all'interno del Regolamento per la protezione dei dati questa idea di protezione, di data protection, lasciando perdere per un attimo l'idea di privacy, secondo me troviamo degli spunti veramente interessanti. Il primo spunto che noto, vado un po' a memoria, non ho sotto il testo del regolamento europeo perché questo è un discorso che sto facendo di domenica mattina per dialogare con voi e per riflettere ad alta voce. Comunque mi viene in mente, ad esempio, all'interno del regolamento europeo per la protezione dei dati, il fatto che l'interessato, ossia la persona cui i dati si riferiscono, venga messo al centro. Cioè tutto il regolamento europeo è costruito attorno ai diritti dell'interessato. È difficile trovare nel regolamento europeo delle disposizioni che siano favorevoli o agevoli per il business, per l'impresa. È vero, come dicono in tanti, che il regolamento europeo è pensato per far correre i dati nell'economia digitale, perché i dati possano circolare e che perché l'economia digitale possa essere aiutata. Quello è vero, però il senso principale di questo regolamento europeo è di proteggere il cittadino europeo, ma non solo, nel momento in cui la società ha raggiunto il più alto livello di sorveglianza e di controllo. Ecco allora che, se partiamo da quest'idea, vediamo che i diritti che l'interessato può esercitare nella società dell'informazione e del trattamento dei dati diventano di estrema importanza. E qui penso al diritto alla qualità del dato, cioè ad avere un dato pulito, cioè corretto, aggiornato, trattato il meno possibile, minimizzato ad esempio, perché un dato pulito nella società digitale fa sì che la rappresentazione del corpo elettronico della persona, cioè di come quella persona viene vista raccogliendo i suoi dati, sia non solo il più corretto possibile, e quindi diciamo fedele in un certo senso a come la persona è e quindi a tutela dei suoi diritti, ma sia anche poco invasivo, i dati più delicati sono ad esempio trattati in maniera più accurata. Ecco allora che la prima linea che trovo nel GDPR, che richiama proprio la tradizione europea di protezione dei dati, è mettere l'interessato al centro. Non è molto diverso questo approccio dai primi volumi che uscirono negli anni 70, furono pubblicati negli anni 70. Mi ricordo il libro di Spyros Simitis, che è uno studioso greco che però insegna in Germania, fu uno dei primi libri pubblicati da Giuffrè tra gli anni 70 e gli anni 80, dove si parlava di crisi dell'informazione giuridica, ma soprattutto si parlava di trattamento automatizzato del dato. Cioè, Spyros Simitis si cominciava a preoccupare del fatto che grandi quantitativi di dati dei cittadini fossero controllati e automatizzati da parte del governo. E una seconda cosa che noto leggendo il regolamento, sempre nell'idea di protezione dei dati, in questa tradizione di protezione dei dati, è il timore per il trattamento automatizzato. È quella parte del regolamento che io definisco scherzando l'emendamento Kafka, cioè la diffidenza del regolamento nei confronti di tutte quelle attività di profilazione e di trattamento automatizzato dei dati che possano dare conseguenze giuridiche o che possono portare a conseguenze giuridiche o ad effetti giuridici. Questo è chiaramente il timore della macchina che prende il sopravvento, e per macchina, in un senso proprio kafkiano, possiamo intendere anche l'amministrazione pubblica. La macchina che prende il sopravvento e che discrimina, controlla i dati dei cittadini, li profila per discriminarli. Noi, in base alla tradizione della data protection europea, non dobbiamo pensare all'idea di profilazione come semplicemente l'idea di profilazione commerciale, perché noi la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di profilazione, pensiamo ad Amazon, al fatto che ci suggerisca esattamente quel libro che avevamo in mente di comprare, ma teniamo presente che l'idea di profilazione nella storia dell'uomo non è solo profilazione a fini commerciali per vendere un prodotto, è profilazione per valutare le performance lavorative, è profilazione per vedere dove abitano le persone, è profilazione per estrarre delle caratteristiche che poi le possono eventualmente discriminare, è profilazione medica per fare sperimentazione o per tenere sotto controllo i dati sensibili o i dati particolari delle persone. Ecco, nel regolamento europeo noto veramente in linea con questa tradizione che vorrei evidenziare oggi di data protection all'europea e non di privacy all'americana, questa diffidenza in linea di principio nei confronti della profilazione, per cui la profilazione prevede dei diritti di opposizione specifici, per cui ha una decisione automatizzata che abbia conseguenze giuridiche l'interessato si può opporre e se del caso può domandare l'intervento dell'uomo, per cui in attività di monitoraggio su larga scala o di profilazione per attività di questo tipo sono richieste misure di sicurezza particolari e addirittura è richiesta una valutazione d'impatto per valutare prima l'effetto che un determinato comportamento possa avere nella nostra società. Il terzo elemento che secondo me è proprio collegato all'idea di data protection all'europea, dopo la tutela dell'interessato e dopo la profilazione, lo vedo nel timore dei data breach, che oggi sono, lo abbiamo già detto in altri podcast, anche probabilmente la minaccia più importante. Cioè c'è il timore che da una parte l'industria, ma anche lo Stato, le amministrazioni, corrano verso l'accumulo dei big data e l'accumulo di informazioni sempre più vaste, e dall'altro una fuga di queste informazioni, una fuoriuscita, possa esporre il lato intimo delle persone e quindi renderle vulnerabili. Noi abbiamo visto nelle settimane passate dei data breach di ordini degli avvocati, di password che erano gestite all'interno di ordini degli avvocati, e l'impatto è stato molto forte nel vedere le password e i nomi utenti scelti da altre persone, perché era come se noi avessimo immediatamente davanti a noi la vita intima delle persone. Pensate a un data breach che possa accadere in un'app per incontri sentimentali o in un'app di gestione medica, di gestione della salute. Cioè, il rischio è chiaramente che siano esibiti dei dati che nella tradizione europea hanno sempre avuto un grande potere discriminatorio. Poi ci sono tanti altri aspetti nel regolamento europeo per la protezione dei dati che secondo me si richiamano proprio a un'idea di protezione dei dati come minaccia per il cittadino. Penso alle funzioni di un'autorità di controllo e quindi alla necessità che ci sia un'autorità di controllo per regolamentare questo ambito. Penso al principio di trasparenza e quindi alla necessità di un'informativa dettagliata per cui ogni cittadino possa sapere in ogni momento come i suoi dati sono trattati e con quali modalità. Al contempo vedo però nell'attuale società digitale una grande minaccia all'idea di protezione dei dati in senso europeo, perché c'è in molti casi l'idea della perdita del controllo ormai del dato, cioè della possibilità che questo dato sfugga a ogni controllo e sia quindi utilizzato per tornare al motivo iniziale di cui abbiamo parlato, cioè la profilazione. La profilazione e quindi la discriminazione del cittadino. Questo è il motivo per cui i cittadini più deboli, i soggetti più deboli nella società, penso alle minoranze, penso agli immigrati, penso ai malati, penso agli anziani, i bambini, i dati degli adolescenti, i dati di soggetti che per abitudini sessuali, per stato di salute, per origine razziale o etnica possano essere messi in crisi nell'attuale società, abbiano un diritto, maggiore di protezione dei dati. Poi è vero che in molti paesi, per chiudere questo discorso, dall'idea originaria di privacy, che era l'idea di protezione dell'intimità, nel corso degli anni si è passati, e questo è forse il bello di un tema come quello della protezione dei dati, a una maggiore tutela nell'ottica di protezione dei dati. Penso ad esempio allo Statuto dei lavoratori in Italia, che già negli anni 70 aveva un'idea moderna di protezione dei dati, volta ad evitare ad esempio il controllo e la sorveglianza del lavoratore e soprattutto le discriminazioni. Vi ricordate l'articolo 4 e l'articolo 8, soprattutto l'articolo 8 con il divieto della raccolta da parte del datore di lavoro di elementi che potessero discriminare. Quindi oggi forse fare ancora questa distinzione così radicale tra privacy e data protection, alcuni sostengono non abbia più senso. Secondo me un senso ce l'ha. E il senso è quello che è correlato alle nostre radici storiche, cioè il lavoro che è iniziato a metà degli anni 80, prima dal Consiglio d'Europa e poi con la direttiva del 95, in Europa per creare un quadro di protezione dei dati, è estremamente radicato in una cultura storica che era quella uscita dal nazismo e dai totalitarismi. Realtà che gli Stati Uniti non hanno provato nel loro territorio. E quindi ecco perché, ad esempio, alcune autorità garanti oggi, penso all'autorità tedesca, all'autorità polacca, che stanno ancora lavorando tanto anche in un'ottica culturale, sono molto interessanti da analizzare, perché ancora si trovano i ricordi, diciamo, l'eco di questa cultura e tradizione storica. Quindi, se da un lato oramai si parla di privacy, di protezione dei dati in maniera, come posso dire, alternativa, senza fare ulteriori definizioni, secondo me il tenere sempre presente la diversa origine storica, il diverso quadro, diciamo, sociale dove i due concetti si sono sviluppati, ci può aiutare anche oggi a comprendere quanto sia necessario alzare il livello di protezione in Europa dei dati, soprattutto in un periodo politico come questo, quanto sia necessario alzare il livello di protezione per ritornare a questa tradizione, che è una tradizione nobile, una tradizione che è passata attraverso il sangue di tante persone innocenti e azioni di discriminazione operate dagli stati raccogliendo le informazioni.